Differenti dagli altri mobili che rimangono oggetti, questi sono vere persone, parlano, hanno una voce. Girando un tasto li interroghiamo ed essi ci rispondono. La convivenza con loro non è mai noiosa. Parlano tutte le lingue, suonano, cantano, sanno sempre le ultime notizie e tacciono quando preferiamo il silenzio.
Ed ora, a grande richiesta, l'Anycast, in stereofonia nelle zone raggiunte da questo servizio. Buon divertimento.
1, 2, 3, 4. L'Anycast. Переживания, мысли, встречи, радио и все, что может случиться в жизни.
Hari Hari Bol, carissime amiche ed amici di Lennycast. Come ogni anno dal 2007, il giorno 17 maggio si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bisfobia, indetta per promuovere momenti di riflessioni e azioni per denunciare e lottare contro ogni violenza fisica, morale o simbolica legata all'orientamento sessuale. Il 17 maggio è stato scelto perché la ricorrenza della rimozione dell'omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dalla OMS, ovvero Organizzazione Mondiale della Sanità, avvenuta proprio nel 1990. E anche noi, questo 17 maggio, abbiamo preparato un episodio dedicato a questa giornata. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, seguiteci, lasciateci un mi piace, ma soprattutto è un luogo dove potete commentare tutti gli episodi ed interagire con il cast. L'Anycast è disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming, dove trovate questo e gli episodi delle stagioni precedenti. E per citarne alcuni sono Deezer, Audible, Spotify, TuneIn, Apple Podcast, oppure potete ascoltarci attraverso gli smart speakers Google Home e Amazon Alexa. Signore e signori, buon ascolto.
Lennycast.
Caro Lenny, care amiche e cari amici di Lennycast, ben ritrovati. Oggi è il 17 maggio e quindi la puntata del nostro podcast preferito sarà dedicata alla giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia, una ricorrenza che si celebra dal 2004. Perché noi di Lennycast, nel difficile caso in cui non ve ne foste accorti, siamo arcobaleno, inclusivi e contro tutte le discriminazioni. L'obiettivo della giornata è quello di promuovere e coordinare eventi internazionali di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno dell'omofobia, della bifobia e della transfobia. Ideata da Louis-Georges Ten, curatore del Dictionnaire de l'Homophobie, la prima giornata internazionale contro l'omofobia si tenne il 17 maggio 2004, nel 14° anniversario dalla rimozione dell'omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie, pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel 2007, in seguito ad alcune dichiarazioni delle autorità polacche contro la comunità LGBTQ, l'Unione Europea ha istituito ufficialmente la giornata contro l'omofobia sul suo territorio. Nel 2009 la campagna viene incentrata sulla transfobia e, in particolare, sugli atti di violenza contro le persone transgender. Il nome ufficiale diventa pertanto Giornata Internazionale contro l'omofobia e la transfobia. Nel 2015, infine, viene aggiunta anche la bifobia negli obiettivi della campagna. Per fortuna non sarà così fra i nostri ascoltatori, ma sono pronto a scommetterci che ci sarà qualcuno che avrà da ridire su questa giornata. Ma come? Si sente e si legge dire in giro ancora questa storia dell'omofobia. Ma oramai l'omosessualità è accettata, i gay sono in TV dalla mattina alla sera, il gender dilaga. Sarà. Eppure il report dell'omofobia in Italia da maggio 2021 a maggio 2022, pubblicato dal sito www.omofobia.org, parla chiaro. Almeno 148 persone, soprattutto ragazze al di sotto dei 30 anni, hanno denunciato di essere state vittime di omofobia. A questi vanno aggiunti gli ospiti delle case rifugio per persone LGBTQ di Torino, Milano, Roma, Napoli, circa un centinaio. Gli episodi hanno interessato 62 località, che vanno da Roma, 2.873.000 abitanti, a Valle Fiorita, 1.618. Vi è una maggior concentrazione rispetto all'anno precedente, quando si erano distribuiti in 99 località, e si sono verificate sorprese in città finora considerate quasi friendly. Torino, con 19 vittime, ha raggiunto il livello di Roma, pur contando un terzo degli abitanti. Si sono registrati picchi considerevoli nei mesi di giugno-luglio e ottobre, quando era in discussione il decreto legge Zan. Ciò fa pensare a una politicizzazione del fenomeno. Si assiste a una maggior violenza rispetto agli anni precedenti. Il numero di vittime di violenza fisica, precedentemente inferiore a quello delle vittime di episodi non aggressivi, rappresenta il 56%. Alla faccia di chi sostiene che una legge contro l'omofobia punirebbe la libera espressione. Il luogo preferito dagli omofobi continua a essere la strada. Seguono i luoghi del tempo libero, la famiglia, la scuola, il lavoro. L'età media delle vittime è sempre più bassa. Insomma, se negli ultimi 30-40 anni molti passi sono stati fatti verso l'accettazione di omo, bi e transessualità, il percorso non è ancora completato. Una bella zavorra verso la conquista della parità, delle pari opportunità e dell'accettazione è rappresentata dalla parte più conservatrice e retrograda della nostra classe politica. A seguire vi leggeremo alcune delle dichiarazioni di politici e personaggi famosi o famigerati a proposito di omosessualità. Dichiarazioni rilasciate tutte in anni recenti e facilmente reperibili su qualsiasi fonte di informazione. Siete pronti per questa immersione nelle acque putride dell'omo, bi, transfobia? Matteo Salvini, politico, ministro, leghista. I bambini devono nascere e crescere come il buon Dio ha deciso. L'utero in affitto è bieco e volgare egoismo. Ma pensiamo al bambino. Oltre all'egoismo del genitore, pensiamo al bimbo. Se cresce con genitori o un genitore gay, parte da un gradino più sotto. Parte con handicap. 2015, trasmissione radiofonica La Zanzara. Il governo non sa cosa fare su cassa integrazione, concessioni autostradali, riforma della giustizia, scuola o taglio delle tasse. In compenso, il Viminale, mentre sbarcano più di 600 immigrati in poche ore, annuncia un approfondimento per togliere la dicitura madre e padre dai documenti per i minori. Dopo la legge elettorale per danneggiare la Lega, ecco un'altra delle priorità del governo. È imbarazzante. Luglio 2020. Il decreto legge Zan non serve, è discriminatorio. Aprile 2021, intervista al Corriere della Sera. Giorgia Meloni, politico, presidente del Consiglio, Fratelli d'Italia. Preferirei non avere un figlio gay. Il DDL Zan è una legge liberticida che punta solo ad introdurre un nuovo reato di opinione e a silenziare chi non si piega al pensiero unico. Simone Pillon, politico, ex ministro, leghista. Mi sono stancato di pagare per sostenere di fatto l'indottrinamento LGBT in ogni film, programma, telegiornale. Non che le altre siano meglio, specialmente la RAI a spese degli italiani. Nel mese che precede il Gay Pride poi diventano decisamente insopportabili. Maggio 2021 annunciando sui social di aver chiuso l'abbonamento Sky. Mario Adinolfi, blogger, giocatore di poker, politico, fondatore del partito Il Popolo della Famiglia. Ammucchiata gay, è vietato a tutti ma non a una certa cricca. Dichiarazione contro il cantante Achille Lauro. L'omotransfobia è un'urgenza inesistente. Mobilitazione nazionale contro il DDL Zan. Dichiarazione contro il DDL Zan. L'omofobia è inventata. Spacciano numeri, casi e fatti che non esistono. Me fa una pippa a due mani, quel frocetto. Dichiarazione contro il giornalista Alfonso Signorini. Daniele Carissimi, consigliere regionale della Lega in Umbria, in merito al DDL Zan. Maggio è il mese mariano e alla Madonna rivolgo la mia richiesta di aiuto contro l'aberrazione del DDL Zan. Fabio Tujak, consigliere triestino, eletto con la Lega, passato a Forza Nuova e infine gruppo misto. Un esponente LGBT è stato picchiato e scoppia il caso omofobia Trieste. Siamo in campagna elettorale, succede ogni volta, ma forse ha litigato col fidanzato per la vasellina. Grande solidarietà da parte di tutte le forze politiche, ma ricordiamoci che in più di un terzo dei paesi al mondo non esiste il problema omofobia, perché per i gay c'è il carcere o la pena di morte. Noi avevamo il rogo un tempo, mentre in Russia c'è la legge anti-gay come in tutto l'est e per questo loro non accolgono palestrati che fuggono da paesi omofobi. Joseph Ratzinger, i matrimoni gay sono un pericolo per la pace. L'elenco di frasi contro il mondo LGBTQ è infinito e nessuno si è sottratto. Non solo politici ma anche attori, cantanti, sportivi. A questo proposito vi consiglio l'interessante libro fotografico scritto da Antonio Mocciola nel 2017 che si intitola Addosso le parole dell'omofobia. Mocciola ha raccolto frasi omofobe pronunciate da persone famose, poi le ha scritte e fotografate sul corpo di persone completamente nude. Un lavoro di grande impatto che fa pensare. Aggirandomi nel liquame di queste dichiarazioni, ho trovato però anche delle battute estremamente gustose e quindi voglio chiudere questa ignobile carrellata con una frase dell'indimenticato e indimenticabile Kurt Cobain. Non sono gay, ma vorrei esserlo per il solo desiderio di far incazzare gli omofobici.
E ora un disco.
Mi commuovo quando penso che la vita è solo questo, solo un attimo, un istante, l'emozione del presente. Che non penso al mio futuro e no, vivo il mio passato. Dico basta ai desideri, a quella forma di pensieri che non c'entra con me. E poi io non so chi sono, non mi basta questo nome. Lavoro poi chissà qualche altra identità. Non siamo il nostro nome, siamo bombe di sapone. Poi torniamo ad essere di nuovo voce d'acqua in questo mare di eternità. E a cercare la risposta c'è stata una domanda. È un mistero questo mondo e allora
you mio bene è silenzio. Adesso avvolge questo spazio. Ma noi dove stiamo andando? Noi chi siamo e perché mai? Abbiamo un'ombra sopra il cuore. Abbiamo mille di paure. Noi potremmo essere bambini in selvaggia divinità. Siamo fragili animali. Siamo avvolti nei pensieri. Non mistero questo mondo. Ed allora io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo. Resta con me questa notte. Dai, resta a me. E qui sul mar blu mare io canterò per te. A un amore diverso voi. E la luna, questa luna sopra Napoli e noi. Ma nel mare blu mare io canterò per te. È un mistero questo mare.
Ciao, sono Pietro, il librivoro. Non aver paura di amare, l'amore fa quel che vuole. L'omofobia è l'odio di pochi che non sanno amare. E ricordati, non è la preferenza sessuale a stabilire le potenzialità dell'amore. E se le persone fossero abituate sin dall'infanzia a vedere tutti i tipi di amore, ci sarebbe sicuramente meno omofobia al mondo. Non ci sarebbe neanche bisogno di fare outing. Io non giudico qualcuno perché sulla carta d'identità ha scritto occhi chiari. E se ti dà fastidio con chi vado a letto, o che amo un uomo, non avere paura, perché sicuramente quell'uomo non saresti tu.
Legnicast.
Io non so voi, ma a questo punto del programma io sto provando una grande rabbia dopo aver sentito quello che ci ha raccontato Viviana. Comoda, eh? Comoda quando sono gli altri ad essere picchiati, ad essere discriminati. Come cantava un amico mio parecchi anni fa. Tanto a morire sono solo sempre gli altri. Eh sì. Finché non tocca a me, questo problema non esiste. E invece sì. Una settimana e mezza fa, al nostro indirizzo email lennicastmail@gmail.com, è arrivata un'email con un racconto breve. È la storia di Andrea. Abbiamo scambiato un paio di mail e lui mi ha chiesto: se ti serve, usa questo racconto. E se fosse possibile, dagli la tua voce. Quello che state per ascoltare è un fatto realmente accaduto. È un fatto realmente accaduto sulla pelle di Andrea, che avrebbe potuto chiamarsi Giacomo, Luigi, Ernesto. Non è importante il nome. Quello che è accaduto a lui può accadere a chiunque, non solo in Italia, ma in qualsiasi parte del mondo. Andrea ci ha raccontato l'aggressione omofoba che ha subito e per fortuna oggi è qui a raccontarcelo, anche se io gli presto la voce. Chi vi parla in questo momento sa cosa vuol dire omofobia, perché in una favolosa cittadina del nord Italia io ed un carissimo amico che aveva solo l'unico difetto di essere leggermente effeminato ci hanno tirato dietro dei sanpietrini che ci hanno sfiorato perché il lanciatore non aveva un'ottima mira, ma sono planati a una spanna e mezza da noi. Non è stata una bella esperienza, credetemi, perché certe cose ti segnano dentro. Quello che state per ascoltare non è una storia inventata, ma è un fatto realmente accaduto. Non è partorito dalla fantasia della nostra scrittrice Viviana Gabrini, ma è il racconto di un essere umano che sulla sua pelle ha subito questi fatti. Tutte le signore e i signori che si sono scagliati contro DDL Zan, auguro di non provare mai una cosa del genere, e che una cosa del genere non lo debba mai provare né un figlio, né un parente, né un amico, né un conoscente. Perché queste cose, oltre a fare male al corpo, ti fanno male dentro. C'è chi come Andrea ha avuto il coraggio di venire allo scoperto e di raccontarlo, e a lui noi oggi diciamo veramente grazie. Questa è la sua storia. Faceva freddo quella sera. Io stavo tornando a casa. Ero stato con amiche ed amici ad una festa di compleanno. Camminavo solo per strada. Era tardi, molto tardi. Ero a circa 500 metri da casa mia quando alle mie spalle sento un grido, un urlo chiaro e forte. L'ennesimo insulto che mi sento dire da quando sono adolescente. Dove sta andando il frocetto? La voce pare provenire alle mie spalle. Io cammino, faccio finta di niente. Fingo di non aver sentito. E l'insulto si ripete. Dio, fai che non capiti nulla. Ripetevo nella mia testa. Ad un certo punto mi sento afferrare bruscamente per il braccio sinistro. Mi fermo e il tizio, tirandomi verso di lui, mi fa girare su me stesso. Il mio sguardo cade verso il basso. Ricordo ancora il colore delle sue scarpe. E in una frazione di secondo sono circondato da 5 persone. Cosa vogliono da me? È l'ultima domanda che riesco a formulare nella mia testa, perché subito dopo iniziano a spingermi uno contro l'altro, mentre un rosario di insulti si scatena come un temporale. Qualcosa mi colpisce alla spalla destra. Avverto un dolore lancinante. Uno di loro mi dà una ginocchiata in pancia. Io mi accascio e cado a terra. Pugni, calci e qualcosa similare a una corda, una cintura, continua a frustarmi in ogni dove. Riuscivo solo a dire: basta, 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 basta. Ma più lo dicevo e più loro si scatenavano. Provavo dolore dappertutto, respiravo a malapena. E in quel momento ho pensato seriamente di morire. All'improvviso sento il rumore di una macchina che si avvicina. I tizi smettono di percuotermi e sento i loro passi allontanarsi da me, scappano. Ho saputo solo dopo che chi mi ha salvato abitava lì e stava rientrando a casa. Non so se persi coscienza. Mi ricordo solo di essermi ritrovato in un pronto soccorso dove chiunque mi ripeteva la stessa domanda. Cos'è successo? Cos'è successo? Io ero in stato di shock e ripetevo: stavo andando a casa. Stavo solo andando a casa.
Diciassette maggio, giornata mondiale contro l'omotransfobia. È una parola terribile, Non mi è mai piaciuta. Omo transfobia. Le fobie a volte provengono da un trauma o da una paura profonda. Beh, omo transfobia è proprio una paura brutta. Forse la più brutta. Lasciamola andare allora, come tutte le paure, no? Noi diciamo sempre che la paura è una cosa che va affrontata. La paura ci racconta qualcosa di noi. E che cosa ci può raccontare di noi l'omotransfobia? È un problema che mi ha toccata non da vicino, non personalmente, ma capisco che possa essere un problema per chi lo vive, per chi subisce questo tipo di fobia. Beh, l'amore è la risposta. L'amore è sempre la soluzione al problema. L'unione, l'unità, la fratellanza, la sorellanza è una delle soluzioni d'amore, anche per questa fobia. Quando noi parliamo di energia maschile, energia femminile, beh, non è un voler sessualizzare, almeno questo da parte mia, il tipo di energia, perché l'energia è energia ed è condensata in una materia che è quella del corpo umano. Per cui è, tra virgolette, una casualità karmica se ci siamo incarnati come donne o come uomini che sentono di essere donne o donne che sentono di essere uomini. Non fa molta differenza. Una persona è una persona perché è fondamentalmente un'anima e l'energia maschile e l'energia femminile sono entrambe presenti nel nostro essere, nella nostra vita quotidiana, l'energia che è ricettiva, accogliente o l'energia che è quella pratica, organizzativa, quella da magazziniere, nel senso più bello della parola, quella che struttura, quella che impila, quella che soddisfa questo desiderio di ordine, di accuratezza. Ecco, questa per me è la differenza tra energia maschile ed energia femminile, che è l'energia più sensitiva, più ancorata alla madre terra, più legata ai cicli della natura. Io almeno la vedo così. Poi magari domani evolverò questo pensiero, questa mia idea, verso un altro stato. Quando si parla di tenda rossa, beh, tradizionalmente la tenda rossa è riservata alle donne, è lo spazio sacro delle donne, rappresenta simbolicamente l'utero delle donne e ogni donna nata come tale o che si senta tale, per me sarà sempre la benvenuta nella mia tenda rossa.
Legnicast.
Bene amici, chiudiamo questa puntata con un monologo strepitoso. L'inizio del film Amici, complici, amanti. Meraviglioso film del 1988 diretto da Paul Bogart. La pellicola, dedicata a tutta la gente impegnata nella lotta contro l'AIDS, è la trasposizione cinematografica di uno spettacolo teatrale di Broadway scritto e interpretato da Harvey Fierstein, che ne è anche il protagonista principale. Il film è incentrato sulla figura di Arnold, cantante di origine ebrea, che si esibisce come drag queen in un locale gay e si concentra su tre momenti clou della sua vita. Il tormentato rapporto con Ed, la felice relazione con Alan, stroncata da un grave atto di violenza, il riavvicinamento con Ed e la costruzione di una famiglia. Al fianco di Harvey Fierstein, un cast di attori perfetti, a cominciare dalla fantastica Anne Bancroft. Da pelle d'oca, lo scontro durissimo fra Arnold e la madre al cimitero ebraico. Insomma, un film imperdibile per celebrare degnamente questa giornata e per il giorno seguire, per quello ancora dopo e poi dopo e ancora dopo. Insomma, se non si fosse capito, è uno dei miei film preferiti. Buon ascolto e un arrivederci alla prossima puntata di Lennycast.
Lennycast.
Io credo che il mio problema maggiore sia quello di essere giovane e bello. È un problema perché non sono né giovane né bello. Oh, sono stato bellissimo e sono stato anche giovane, ma mai le due cose insieme. Tanto non se n'è mai accorto nessuno. Vedete, uno psicanalista amico mio ritiene che sia questa la ragione dell'attrazione che esercito su certi uomini, sottilmente descritti come vecchi e orrendi. Secondo me sottovaluta la mia mignottaggine. È che un tizio brutto che va dietro a un tizio carino rimedia rogne e basta, ma una persona carina che corteggia un tizio brutto i soldi del taxi almeno li rimedia. Anch'io mi sono invaghito di un bel faccino. Ma quando le je son fait, datemi un rospo con una pignata d'oro, io vi assicuro 3 pasti al giorno perché tesori, tanto sono tutti quanti rospi quando si spegne la luce, o è abbondanza o è carestia. È della luce che dovete aver paura. È la verità. Una cosa bella te la godi fino a quando non spunta l'alba. C'è un'altra specie dalla quale dovete stare molto alla larga. I disperati. I disperati si dividono in 3 grandi categorie. Gli sposati, quelli di passaggio per il fine settimana, gli irrimediabilmente eterosessuali. E queste avventure sono le peggiori. Uno ci si arrischia con gli occhi bene aperti, conoscendone tutte le limitazioni, accettandole con grande maturità. E patapum, fete, ti ritrovi a scrivere alle rubriche dei cuori infranti o a consultare decine di chiromanti. E va in giro chiedendoti, ma che mi è capitato? Te lo dico io che ti è capitato. Hai avuto quello che cercavi. Uno che si crede tanto maturo da poter gestire un rapporto già disperato in partenza è un masochista come chi fa arricchire gli editori di romanzi dell'orrore solo per il gusto di leggere roba che li spaventa. Per quanti di voi non l'hanno ancora indovinato, io sono un travestito, o quello che ne rimane. Sono nota col nome di Virginia M, come a dire Virginia la prosciuttona, ma ce ne ho avuti tanti di nomi di battaglia. Alla Melomet, Cucca Milano, Chiara Veggente, Gola Profonda, Bang Bangladesh. Sì, sono un esemplare di una specie in estinzione. Quando la Costituzione riconoscerà ai gay l'uguaglianza, io e quelli come me ci ritroveremo spazzati sotto il tappeto, proprio come i neri hanno fatto con lo zio Tom. Ma va bene così. Ehi! Con questa faccia e questa voce di che cosa mi sto a preoccupare? Posso sempre fare lo scaricatore di porto. Ci sono cose più facili a questo mondo del mestiere del travestito. Ma io non ho altra scelta. Perché, per quanto io ci provi, non riesco a camminare senza tacchi. Sapete, una volta c'era un tizio. Si chiamava Charlie. Oh, aveva tutto quel che si può desiderare per un rapporto. Era molto alto, bellissimo, ricco, sordo. La sordità era il meglio. Non ha mai strillato con me, non si è mai lamentato perché russavo. Aveva amici calmi e tranquilli. Ho anche imparato qualcosa del linguaggio a segni. Oh, me ne ricordo ancora qualcuno. Scarafaggio, questo è fottere. Ah, questo è il mio preferito. Vuol dire io ti amo. E io l'amavo davvero. Però non abbastanza. Vedete, nella mia vita sono stato a letto con più uomini di quanti ne nomini la Bibbia. Vecchio e Nuovo Testamento insieme. E mai una volta che uno abbia detto Arnold, io ti amo, in modo convincente. E allora io mi domando, ci tieni sul serio? E in fondo l'unica risposta sincera che riesco a darmi è sì, ci tengo. Ci tengo moltissimo. Ma non abbastanza.
Lenicast.
Bene, cari amici. Per questa puntata è davvero tutto. Dandovi appuntamento alla prossima, come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'intera umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Haribo.
Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now.